Ecco che torniamo in voce, questa è ancora Radio Onda Rossa, sono le 10 e 9 minuti primi e siamo un po' a mezzo tra rassegna stampa e no. Intanto diamo il benvenuto a una compagna che con noi insomma commenterà quest'ultima notizia. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
E lasciamo che siano ancora i giornali a introdurci nella notizia.
Uno è, riprendiamo la notizia dalla pagina 6 del manifesto, la leggevamo nella lettura, durante la lettura delle prime pagine, la legge, il DDL Zan contro omofobia e transfobia continua a dividere il Parlamento e la stessa maggioranza, con il centrodestra scatenato e pronto a tutto pur di fermare il provvedimento fermo a Palazzo Madama dal 5 novembre dell'anno scorso, il giorno dopo essere stato approvato alla Camera. Questo è l'incipit dell'articolo scritto da Carlo Lania. È un dibattito questo che ha poco e niente di politico, ma molto di ideologico, sul quale Lega e Fratelli d'Italia, ma anche una grossa parte di Forza Italia, insomma, hanno deciso di alzare le barricate. Fatto sta che anche ieri un altro giorno è passato tra accuse e ricatti senza che questa legge, ricordiamo, contro i crimini d'odio verso le persone omosessuali, le donne, i disabili, venisse calendarizzata tra i lavori della Commissione Giustizia, dove giace ormai da 5 mesi e dove rischia di rimanere ancora a lungo. Quali sono le principali novità introdotte da questo provvedimento? Fermo restando che a noi interessa poco parlare di legge rispetto a questo, però insomma la legge prevede reclusione fino a 18 mesi e multa fino a 6.000 euro per chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o sulla disabilità. Carcere da 6 mesi ai 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza per gli stessi motivi, reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi partecipa o aiuta organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per gli stessi motivi, e poi prevede delle aggravanti per qualsiasi reato commesso per le finalità di discriminazione e di odio, la pena viene aumentata fino alla metà.
E per chiudere il quadro invece, per quanto riguarda la stampa soprattutto online, perché in verità quella di carta a questo ha dato poco spazio, e poi immagino molto i social, ieri si è parlato molto di questo perché la giornata è partita con Pillon, Simone Pillon, che in Parlamento ha detto appunto che questa legge non è una priorità, c'è il Covid eccetera eccetera, e le risposte molto forti di due cantanti, da una parte Fede e dall'altra Elodie, che hanno preso parola in maniera piuttosto forte, insomma soprattutto Fedez, con come fa sempre lui, insomma intervenendo in video a favore della legge contro l'omotransfobia e dicendo sostanzialmente, da una parte, che non si capisce come Pillon possa sostenere questo argomento non è prioritario visto che ci ha costruito sopra la sua carriera politica, e questo mi è sembrato molto acuto da parte di Fedez, e poi parlando di suo figlio e dicendo: a mio figlio piace giocare con le bambole, se un giorno si vorrà mettere smalto e gonne per me non è un problema, il problema è che non venga garantita la libertà di essere chi si è, eccetera. E poi ovviamente sia Fedez che Elodie sono stati strattaccati sui giornali di destra, da gruppi come Provita, eccetera eccetera. Quindi introduciamo anche la voce della compagna appena arrivata, non so se hai altri particolari da aggiungere a tutto ciò.
No, in realtà mi fa molto sorridere questo dibattito. Diciamo, allora, volevo dire una cosa sul contenuto del DL Zan, nel senso che la sintesi ovviamente è corretta, no? Quello diciamo che avete detto anche voi è un po' il cuore sicuramente del disegno di legge, che tra l'altro, non per minimizzare, perché assolutamente ha il suo rilievo, come, cioè avrebbe il suo rilievo come innovazione legislativa, ma non fa altro che estendere ad altri motivi di discriminazione una disciplina penale che è già esistente, cioè che è quella che va insomma a colpire le condotte discriminatorie su base etnica, razziale o per nazionalità, insomma, quindi
sì,
in realtà c'è tutto un impianto che già
La legge Mancino, che io ricordo quando fu approvata, esatto, nel 93, ci fu anche chi disse che sarebbe, che si doveva allargare anche a orientamento sessuale, identità di genere, ma non arrivò neanche al dibattito pubblico, e quindi è semplicemente che se ne parla 30 anni dopo, quasi 28, perché non è stato fatto allora, nel senso che
non è stato fatto allora, e soprattutto il DL Zan è l'ultimo di una serie di tentativi di fare questa cosa, perché ovviamente ci ricorderemo l'allora DL Scalfarotto. Tra l'altro Scalfarotto è uno ancora oggi uno dei firmatari di un altro disegno di legge che poi è confluito in quello approvato alla Camera. Diciamo che, non so, la mia percezione è che sia un po' un tema che ogni tot riesce fuori, che subisce sempre le stesse sorti, un po' simile allo Ius Soli, cioè nel senso che qualcuno ci prova, scoppia un calderone mediatico, politico, un po' un pandemonio, e poi finisce nel dimenticatoio nel momento in cui appunto l'agenda politica segue altre strade basate, insomma, un po' sulle emergenze, soprattutto basate su queste maggioranze un po' tenute insieme con lo sputo, si direbbe, quindi cioè in cui è impossibile, insomma, adottare dei provvedimenti che abbiano un po' una matrice politica più definita, non so come dire. Però quello che volevo dire in realtà è che, al di là di questo nucleo, no, penalistico del DL Zan, in realtà secondo me uno dei che ha scatenato, insomma, come risposta tutta una critica da parte della destra basata sulla necessità di tutelare la libertà di espressione del pensiero, tant'è vero che la cosa un po' assurda, no, è che l'articolo 3 del DL esplicita chiaramente che non si vuole in alcun modo colpire la libertà di espressione, di convincimenti, opinioni.
Io questo l'ho trovato assurdo nel testo del disegno di legge, nel senso che, chiaro, quello è nella Costituzione, quindi nel caso non fosse così sarebbe anticostituzionale, non si capisce perché doverlo ribadire, esatto, in un testo di legge, fra l'altro prestando il fianco a, io ricordo di aver letto un articolo su Avvenire giusto appunto la scorsa settimana, che si attaccava proprio a questo, no?
Sì, vabbè, questa è stata proprio una, cioè, un inciso aggiunto per placare degli animi, diciamo, anche se ovviamente rimane lì, è abbastanza, a me fa molto ridere, insomma, questa aggiunta così nel mezzo. Però diciamo che il DL in realtà prevede pure tutta un'altra serie di cose che secondo me sono un po' più il problema, non so come dire, cioè il problema per i detrattori ovviamente del disegno di legge, che diciamo, da un lato, vabbè, a parte la cosa celebrativa di introdurre una giornata apposita contro l'omo, lesbo, bi, transfobia il 17 maggio, in realtà il problema vero di questo DL è che introduce, diciamo, una serie di altre misure, tra cui la necessità di promuovere anche nelle scuole, da parte degli enti locali, nelle amministrazioni pubbliche, dei programmi, delle formazioni, delle attività che promuovano la tutela della diversità e il contrasto alle discriminazioni di natura omo, lesbo, bi, transfobica. E questo, diciamo, è secondo me il problema principale per i detrattori, cioè far entrare nelle scuole a livello locale una serie di attività che sono state proprio il bersaglio, no, della destra cattolica integralista degli ultimi anni in Italia e in Europa. E inoltre anche il fatto di stanziare 4 milioni di euro a partire dal 2020 nel fondo per le pari opportunità per finanziare politiche di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Quindi sono soldi, cioè nel senso sono soldi che vanno a finire, che potrebbero andare a finire a finanziare delle cose, e anche qui, diciamo, sempre la destra, quindi i vari pillon and friends comunque sono avvelenati, cioè nel senso sono avvelenati contro queste cose più che secondo me contro la modifica del codice penale. Nonché diciamo, il DL prevede anche la possibilità di creare sul territorio delle case rifugio, cioè non so come dire, dei luoghi in cui viene data potenzialmente assistenza legale, sanitaria e anche vitto e alloggio alle vittime di discriminazione.
E che essendo che queste violenze e discriminazioni ovviamente spesso succedono dentro le case, nelle famiglie, ovviamente le case rifugio, questo come per le donne che subiscono, insomma, tutta la violenza di genere, tutta la violenza maschile, tutta la violenza che riguarda questo, ovviamente le case rifugio avrebbero hanno una loro utilità assolutamente fondamentale.
Esatto. Quindi secondo me il dibattito è un po' distorto, cioè nel senso che è facile, no? Nel senso tutta la critica pubblica da parte della destra si è focalizzata sugli articoli del codice penale, perché appunto sbandierando la libertà di espressione del pensiero, il pluralismo delle idee, eccetera, ma il problema, questa è la mia opinione, secondo me si innesta più in queste altre cose, perché vorrebbe dire un endorsement pubblico a delle campagne, insomma, di valorizzazione delle differenze, di contrasto all'omo, lesbo, bi, transfobia, che per loro sono assolutamente inaccettabili, soprattutto se nelle scuole, e comunque consideriamo che i movimenti pro-life si stanno sempre più insediando nei consultori pubblici, quindi c'è un'operazione a livello locale e dal basso di smontare dall'interno dei servizi esistenti, quindi sicuramente non vogliono la creazione di altri consultori, luoghi di supporto, case rifugio per chi sopravvive a delle violenze omo, lesbo, bi, transfobiche.
Sì,
quindi questo un po' sul DL, ecco, direi.
Sul contesto generale, a me quello che preoccupa molto, che avvenne in maniera veramente becera ai tempi della discussione dell'omologa proposta, quella firmata da Scalfarotto e da Concia all'epoca, è che come dicevi tu, sembra che si mette in atto sempre la stessa dinamica, cioè si fa una proposta, se ne discute e poi non si arriva in fondo. Ora noi speriamo che si arrivi in fondo, ma insomma ancora di fatto in questo momento è bloccato, ma nel frattempo si dà spazio sui media sostanzialmente a gente come oggi Pillon, ieri sono stati altri, ma i toni sono sempre gli stessi, per propagandare slogan assolutamente inaccettabili sul genere, sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale. Sempre con questo slogan dell'ideologia gender, no? Come la chiamano loro, di fatto questo è sempre un buco dove infilarsi per continuare a tessere questa tela che è molto ampia e molto pericolosa.
Certo, poi che l'altro elemento di contesto che secondo me vale la pena nominare, non so se l'avete fatto prima di iniziare questa conversazione, che comunque questo dibattito degli ultimi giorni nasce un po' da degli eventi successi in particolare nella città di Roma, quindi da un'aggressione di natura omofoba avvenuta a Roma vicino alla stazione metro Valle Aurelia a fine febbraio, venuta fuori poi alla fine di marzo denuncia, quindi a procedimento avviato, indagini avviate, sono stati recuperati i filmati delle telecamere di sicurezza, aggressione ai danni di due ragazzi due ragazzi gay che si stavano baciando in pubblico, sono stati aggrediti, insultati, eccetera eccetera, e sono stati supportati dall'associazione GayNet e dalla rete Lamford per quanto riguarda l'assistenza legale, e il comunicato di GayNet quello che sottolinea è proprio la resistenza delle forze di polizia a cui loro sono andati a denunciare l'accaduto a riconoscere la natura omofoba dell'aggressione, okay? Quindi a partire da questo si è alzato giustamente un'attenzione, no? su questa vicenda e anche sull'inadeguatezza, possiamo dire, del sistema penale nel riconoscere determinate fattispecie di condotta, e da lì Zan chiesto di nuovo di calendarizzare il DL al Senato, anche perché rispetto a quella vicenda, per esempio, la Meloni si è espressa in solidarietà alle persone aggredite. E quindi diciamo l'intento di Zan, possiamo dire, era mettere con le spalle al muro queste persone che avevano espresso solidarietà e dire inutile che esprimete solidarietà se poi in Parlamento osteggiate l'approvazione di un DL che colpirebbe proprio quei comportamenti. Questo sì. Diciamo è il dibattito parlamentare. Poi,
anche perché anche su questo, no, la Lega, Salvini per esempio ne parla spessissimo, cioè cosa dicono loro anche sulle fattispecie del codice penale, dicono spesso di questo non c'è bisogno perché ci sono già i reati di percosse, minacce eccetera eccetera, e cosa dicono gli integralisti tipo Pillon? Dicono sarebbe assurdo perché allora se tu meni o uccidi un uomo hai, come dire, pene minori che se meni o uccidi una donna, una persona trans, una persona LGBT eccetera eccetera, cioè disconoscendo, come dire, le aggravanti, esatto. Che sarebbero nel qual caso dovute alla motivazione.
Sì, vabbè, un ribaltamento assurdo del discorso che insomma mi fa quasi sorridere, se non fosse che effettivamente hanno la capacità mediatica di diffondere, diciamo, queste letture un po' ovunque. Sì, diciamo, quello che loro dicono è esistono già diciamo le fattispecie singole di reato, in più esiste già l'aggravante per quando, diciamo, queste condotte vengono perpetrate per motivi futili e abietti, quindi diciamo l'apparato esisterebbe già, non c'è bisogno di introdurre una fattispecie specifica. Dopodiché diciamo pure che al di là del dibattito parlamentare questo DL ha scatenato tutta una serie di dibattiti sia sui social ma anche diciamo all'interno del dibattito politico fuori dalle aule del Parlamento, anche diciamo, quindi una parte del dibattito si è anche concentrato sul criticare, ce lo possiamo dire, diciamo, l'accostamento tra genere, identità di genere, sull'utilizzo del tema identità di genere, questa volta a partire da un altro posizionamento, ora senza entrare nel dettaglio, però appunto nel timore che mettere insieme tutte queste cose di fatto depotenziasse per esempio le politiche, i fondi e gli stanziamenti che invece vengono insomma stanziati per le politiche di genere, quindi contro la violenza di genere per le donne, diciamo in senso nel senso biologico del termine. Quindi diciamo c'è un gran dibattere su questi temi. Quello che sicuramente è successo è stata una diciamo una mobilitazione in strada il 28 marzo appunto alla metro Valle Aurelia, il cui, diciamo, la chiamata appunto era bacio chi mi pare, quindi diciamo animato da molte realtà sia dell'associazionismo sia auto-organizzate della galassia, possiamo dire, LGBTQIA+, soprattutto dagli studenti della Sapienza, anche perché, e questo diciamo è l'ultimo tassello insomma di questi ultimi giorni per quanto riguarda queste tematiche, anche perché anche alla Sapienza insomma si è alzato una grande polemica per la scelta della rettrice Polimeni a fine marzo insomma di nominare come consigliera di fiducia la magistrata Matone, che si era espressa nel 2016 all'epoca del dibattito sulla legge Cirinnà, quindi sulle unioni civili, contro le unioni civili, criticando la sovrapposizione tra matrimonio eterosessuale e unioni civili, insomma ricordando che per il nostro ordinamento il matrimonio è solo tra persone di sesso, genere differente, quindi contro appunto cioè mischiando tra l'altro in questo appello la stepchild adoption, le unioni civili, la gestazione per altri, che ovviamente era chiamata utero in affitto, insomma un gran casino. E quindi diciamo una serie di associazioni tra cui Famiglia Arcobaleno, a Gedo e poi appunto i collettivi della Sapienza hanno firmato un appello contro questa scelta della rettrice, chiedendo appunto la rimozione della consigliera di fiducia. Addirittura in alcuni appelli è girata la richiesta di dimissioni della rettrice della Sapienza, che, se ricordate, insomma era stata osannata insomma come prima rettrice donna nella storia dell'università La Sapienza.
Sì, anche era stato osannata anche perché diceva rettrice e non rettore.
Esatto.
Questo è il livello del dibattito, insomma. E non so se vogliamo ancora aggiungere qualcosa, ci sembra di aver fatto un quadro, e quindi insomma innanzitutto ti ringraziamo per averci aiutato,
grazie,
insomma,
a
puntualizzare quello che sta succedendo. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti andiamo oltre.
Penso che abbiamo parlato abbastanza di questo dibattito.
Grazie tante, buona giornata.
Grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao.
Saprogio, perché c'è la ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Saprogio, perché non se può fa? Non è un problema mio se temi la diversità. Diciamo che a sto mondo ognuno è libero di fare della propria vita tutto quello che gli pare. E se non sei d'accordo, caro mio, sono spiacente, ma non cambia proprio niente. Saprogio, perché c'è da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Saprogio, perché sei meglio te? Se ne sei tanto convinto, almeno spiegami perché. Non rubo, non sporco, non uccido nessuno, non inganno, non molesto, amo con sincerità. Quindi per favore che mi spieghi qualcuno la colpa dove sta? Non è un vizio, non è una vergogna, non è un difetto, non è una malattia, non è un delitto da mettere alla gogna, nessuno sa dire esattamente cosa sia. Secondo me è un istinto del tutto naturale, e infatti lo si osserva anche nel mondo animale, ma un vile pregiudizio produce una follia chiamata omofobia. Che carecchione, rotto un culo invertito, tutto il repertorio lo conosco a menadito. Tante ne ho sentite già durante la mia vita, compreso frufru, pederasta e sodomita. Mi piace l'odore che hanno i maschi tra le gambe, mi piace tutto quello che hanno dentro le mutande. Mi piacciono le spalle muscolose e bianchi stretti, le forme spigolose dei maschietti. Saprogio, perché c'è da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Saprogio, e che ce passo fa? Son libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero ritornare ai tempi in cui la gente come me prendeva il mare, spediti in esilio su quell'isola lontana, nel nome della virilità italiana. Dice sua eminenza che è un gravissimo peccato e che dovresti essere in assoluta castità. Sto fatto dice lui che l'avrebbero scovato su quel librone sacro dei 3000 più anni fa. Tutto è cominciato da questa interpretazione di 5-6 versetti, forse 7 non saprei. Con tutto il mio rispetto per la vostra professione, qualche dubbio ce l'avrei. Tra l'altro lo sai, siamo buona compagnia, 1 su 10 si dice che lo sia. Tanti non lo sanno, non ne vanno, sape niente, perché c'hanno paura del giudizio della gente. Altri che lo fanno non lo vanno fa sapere, perché gli crea problemi sul lavoro, sai com'è. Ma sarà ora di piantarla con questa ipocrisia chiamata omofobia. Siamo tutti omosessuali,
siamo tutti diversi, siamo tutti uguali.
Siamo tutti uguali anche nella diversità,
e poi si può guarire anche dalla normalità.
Siamo tutti omosessuali,
siamo tutti diversi, siamo tutti uguali.
Siamo tutti uguali anche nella diversità,
e poi si può guarire anche dalla normalità.